Storie Libere presenta.
È ovvio che adesso dici sei grata, sono una sopravvissuta e sei grata per quello che hai vissuto e hai sperimentato, che in qualche modo è irripetibile ed è anche molto difficile da raccontare a parole, perché sono 10 anni, è difficile riassumerli in dei concetti. E quindi ovvio che ti senti anche un po' una prescelta, perché dici cazzo, comunque siamo forse in 300, 400 in tutto il mondo a poter raccontare questa storia, non siamo in tantissimi. E quindi è indubbiamente una cosa molto elettiva, molto esclusiva di pochi ragazzi nel mondo. D'altra parte dici sì, ho capito, però insomma, qualche volta sono andata all'inferno e sono tornata.
La voce che avete appena sentito è quella di Camila Raznovic e questo è Soli. Sono Roberta Lippi, scrivo per la TV, la radio e il web. Quello che state ascoltando è Soli, un percorso all'interno dei ricordi dei bambini cresciuti nelle comuni di Osho tra l'inizio degli anni 70 e la metà degli anni 80. Lo abbiamo detto, buona parte dei piccoli che hanno vissuto nelle comuni Sanyasin oggi sembrano aver sviluppato potenzialità speciali. Una delle ex bambine che conferma questa teoria è Camila Raznovic, volto storico di MTV e conduttrice televisiva di successo. Nata nel 1974 da un melting pot di culture, una madre cattolica italiana trapiantata in Argentina da piccolissima e un padre ebreo argentino con origini russe. Camila è stata una bambina Sanyasin. Lo è stata praticamente dal giorno in cui è nata. Oggi, dopo oltre 10 anni dall'uscita del suo libro Lo rifarei, ho deciso di incontrarla, per raccogliere anche la sua testimonianza e capire se la pensa ancora nello stesso modo.
Sono entrata in comunità nascendo, nel senso che i miei genitori erano già Sanyasin quando io sono nata, quindi, però in realtà il mala mi è arrivato via posta mesi dopo, adesso non me lo ricordo, però insomma un anno. Il mala, che vuol dire, diciamo, l'iniziazione, il battesimo all'essere Sanyasin, che in cui ti arriva questa collana che si chiama mala in India, che di solito è fatta da 107 o 108 palline, non mi ricordo esattamente il numero, ma insomma è un numero importante per la loro cabala numeristica sanscrita, e ti arriva un nome. Il mio era Ma Anand Kamla, che vuol dire beata fior di loto, che per coincidenza è anche simile a Camila. Non so se è una coincidenza o se Osho ha voluto giocare sul nome. E quindi sono stata Kamla per i primi 10 anni della mia vita.
Come per gli altri, anche la famiglia di Camila entra in contatto con il mondo di Osho grazie a qualcuno che racconta con entusiasmo l'incontro con quel maestro tanto cercato.
Mia zia è stata una delle prime, credo, Sanyasin in Europa. Si è avvicinata a Osho a fine anni 60. Lei stava studiando a Parigi psicologia, per cui era già interessata alle cose umane, alla psiche. E c'era il movimento in quel momento internazionale molto legato allo yoga, alla meditazione, all'espandere l'anima. C'è chi lo faceva a livello psichedelico con le droghe, e in quello stesso momento nascevano tutti i movimenti di maestri, guru, meditazione. Ovviamente sto parlando per l'Occidente. E quindi si andava in Asia per scoprire qualcosa di diverso e trovare un maestro. E mia zia fu una delle prime, e quindi poi tornò in Europa entusiasta di questa esperienza, di questa persona che aveva conosciuto, perché poi parliamo di un'epoca in cui veramente si parlava con Osho one to one, cioè quindi mia zia andava, lo incontrava, gli parlava, gli faceva delle domande, come oggi si va in analisi, non è molto diverso. E quindi aveva, diciamo, incuriosito mia mamma, che è partita per l'India. Io ero appena nata, credo, quindi anche con tutta una depressione postpartum, insomma, e poi mio padre, e poi noi, insomma, c'è stato proprio un sì, come un contagio.
La madre di Camila parte dunque per l'India quando lei ha pochi mesi e porta con sé solo il figlio Martin, di 3 anni.
È la famosa sindrome di abbandono di cui io parlo, perché io ero appena nata, credo avessi 2 mesi, e lei è partita con mio fratello per mesi, lasciandomi con mio papà. Per carità, non è che ero in un orfanotrofio, però sicuramente la mamma è la mamma, e lei era partita con mio fratello e mia zia. E queste cose del partire senza la mamma sono successe diverse volte, perché poi quando avevo 2 anni mia mamma mi diede a mia zia e partimmo per l'Argentina, non so, metti, per altri 2 mesi, e io ero con mia zia e mia nonna in Argentina, sì, però non c'era mio papà, mio fratello e mia mamma. Quindi questa cosa della famiglia frammentata, della diaspora familiare, c'è sempre stata. fin da quando sono piccolina, in Argentina non c'entravano le comunità perché c'erano entrambe le famiglie dei miei genitori, quindi sia i nonni paterni che i nonni materni, che ovviamente erano terrorizzati da questa china che avevano preso i loro figli vestiti di rosso in India, seguaci di questo maestro che si chiamava Rajneesh, Bhagwan Sri Rajneesh. Quando io sono andata a fare la mia prima permanenza in India, molto lunga, che avevo 5 anni, lì ero con mia mamma, ma non con mio papà e mio fratello, che erano rimasti in Italia. E anche quando sono andata poi a Medina, in Inghilterra, non c'era nessuno di loro, ero da sola. Quindi nei primi 10 anni la nostra famiglia è stata molto divisa, molto diasporata, in giro per casa e per comunità. Questa cosa di essere divisi non credo che sia stata un'ideona, ecco.
Camila ha trascorso i primi 10 anni della sua vita come una nomade che deve capire qual è il suo posto nel mondo. I bambini, lo sappiamo, si adattano facilmente, ma hanno anche bisogno di una loro routine e indubbiamente continuare a cambiare rende tutto più destabilizzante. Se pensiamo a tutte le testimonianze raccolte finora, senz'altro lei è una dei bambini che ha vissuto in più comunità.
Dopo questi mesi di allontanamento e di lontananza ci riunivamo a Milano, avevamo sempre la nostra base a Bivec, che era quella di Milano in via Moscova, conosciuta, nata come Macondo negli anni 70 e poi divenuta Bivec. Ho vissuto in India, nell'ashram a Pune, ho vissuto qualche tempo on and off, nel senso che andavamo veramente molto spesso a Miasto, che forse è ancora l'unica comunità sopravvivente in Toscana. E poi ho vissuto a Medina, al Rajneesh School, in Inghilterra, dove hanno fatto questo esperimento. E poi ho vissuto anche, no, in realtà a Berlino, ma dopo, nel senso, quando ho vissuto nella comunità di Berlino, ero già ragazzina, era subito prima di MTV, avevo 18 anni, avevo finito il liceo e volevo fare un'esperienza all'estero. E come spesso succedeva, si faceva riferimento al network Sanyasin che si aveva e avevano come mezzo di entrata finanziaria una discoteca. E quindi ho lavorato nella discoteca di Berlino per qualche mese prima poi di partire per l'India, per ritornare a Pune per capire dove ero vissuta da piccolina, e tutto questo succedeva in realtà nel 93-94 e poi io nel 95 ottobre ho iniziato MTV, per cui era un andare a ricercare un po' le mie radici e capire che cosa era successo da me piccolina, e in realtà non ho neanche avuto il tempo di girare la testa perché ho fatto il provino per MTV, sono stata presa, ok, Londra, boom, ed è ripartita la mia vita. Chapter, non so, 5 ormai già, perché a 19 anni avevo già vissuto più vite. Diciamo che noi Sanyasin abbiamo avuto questa cosa di avere, oggi ho 44 anni, a volte me ne sento 20, a volte me ne sento 150, perché abbiamo vissuto molti momenti della vita e ognuno era autoconclusivo e se ne riapriva un altro totalmente diverso. Quindi per me la comunità è stato un chapter, finire la comunità e andare al liceo classico Beccaria di Milano vestita improvvisamente con abiti scuri e non arancioni rossi con un mala appeso al collo era totalmente un'altra vita. Poi tornare in India e andare a Berlino era un po' un limbo, poi MTV, boom, Londra, business, carriera, soldi, cioè proprio avevamo un autista, cioè una roba, quindi sì, tante vite.
Camila è un fiume in piena, ma questo lo sapevo già. Voglio provare a ripercorrere con lei almeno una parte di queste innumerevoli vite. Ha vissuto a Pune One, ovvero l'ashram originale, il primo, quello in cui i seguaci erano a strettissimo contatto con Osho, quello in cui i bambini, come sappiamo, venivano lasciati nelle mani della comunità, che era un po' come dire, a volte, nelle mani di nessuno.
Ero veramente piccola, non ho grandi ricordi. Ho ricordi, sì, di non avere mia madre come punto di riferimento nella comunità, perché c'erano tutti, mi ricordo questo evento della fontana dove nessuno ci diceva niente, ci buttavamo nella fontana, mi ricordo altre volte dove mi aveva appunto questa vespa che però si pensava fosse un serpente, quindi ero in infermeria, non trovavano mia madre, allora non si sapeva se era una roba da ospedale o insomma, mi ricordo episodi così di sopravvivenza guerrigliera, nel senso che alla fine andavi nei rickshaw, andavi a scuola, eri fuori, andavi al Blue Diamond, scavalcavi i cancelli, eri nella India degli anni 70 ed eri in un gruppo di 10-15 ragazzini che andavamo appunto io dai 5-6 anni a, adesso mi ricordo Siddhartha che era forse uno dei più grandi celli che ne aveva 10-9, quindi c'era data un tasso di libertà molto alto che da un lato oggi dico erano fuori di testa, dall'altro ovviamente ci hanno insegnato l'indipendenza e la responsabilità a un'età veramente molto piccola. Mi ricordo una volta che mi ero svegliata in mezzo alla notte con un febbrone molto alta e mia mamma non c'era, io ero da sola e urlavo in questa camera e qualcuno l'ha chiamata e lei mi aveva chiuso in camera perché eravamo comunque nell'ashram, ma per paura che io uscissi. Lei dice: sono andata a prenderti le medicine. In realtà io mi sono svegliata da sola con 40 di febbre, impanicata perché non sapevo dove cazzo fosse mia madre. E dopo poco lei è arrivata, per carità, tutto bene. Questo episodio me lo ricordo come episodio di grande paura, cioè dove cazzo è mia madre?
Dove cazzo è mia madre? Se mi chiedessero di sintetizzare in una frase tutte le testimonianze raccolte fino ad oggi, non credo che ne troverei una migliore di questa usata da Camila. Eppure, tutti i bambini Sanyasin hanno in un modo o nell'altro cercato di dare un senso e una giustificazione alla scelta dei loro genitori. Una scelta subita e dalla quale non potevano fuggire, potevano solo viverla.
Credo che ci fosse un alto tasso di follia, di irresponsabilità. Alla fine, quando io critico i miei genitori e tutti quelli che hanno fatto questa cosa, mi dimentico che erano spesso giovani adulti, nel senso che avevano 30 anni e invece noi li vedevamo come i genitori infallibili. Io oggi, insomma, 44enne con due figlie dell'età, diciamo, esatto, in cui io stavo attraversando invece quell'esperienza lì, innanzitutto sono molto più grande di quando mia mamma aveva noi di quell'età lì, cioè lei aveva 15 anni secchi in meno, 10 anni secchi in meno, però a me oggi risulta difficile capire le scelte che ha fatto. Va bene, mi dicono, va messa nel contesto storico degli anni 70. Quindi semplicemente a volte il gap generazionale fa sì che tu non riesca a comprendere le scelte dei tuoi genitori. Poi ovviamente quelle dei miei erano estreme, sono state estreme. Poi è ovvio che quando adesso dici sono una sopravvissuta e sei grata per quello che hai vissuto e hai sperimentato, che in qualche modo è irripetibile ed è anche molto difficile da raccontare a parole, perché sono 10 anni, è difficile riassumerli in dei concetti. E quindi ovvio che ti senti anche un po' una prescelta, perché dici, cazzo, comunque io ho fatto un percorso, ma siamo forse in 300, 400 in tutto il mondo a poter raccontare questa storia, non siamo in tantissimi. E quindi è indubbiamente una cosa molto elettiva, molto esclusiva di pochi ragazzi nel mondo. D'altra parte dici, sì, ho capito, però insomma, qualche volta sono andata all'inferno e sono tornata. Quindi oggi poi magari ti senti anche una che ha una marcia in più rispetto a magari quella che è, però magari quella non ha dovuto spendere soldi in terapia, in psichiatra, in psicologia, a ricucire dei traumi emotivi e psicologici che probabilmente non passeranno mai nella vita, semplicemente facendo un sacco di terapia impari a gestirli. Dubito che 10 anni così folli, meravigliosi da un lato e terrificanti dall'altro, dubito che tu possa tornare a una vita, tra virgolette, normale. La normalità noi non l'abbiamo mai conosciuta.
Guardo Camila e so che potrei forse non farle neanche una domanda, perché la sua consapevolezza su quello che ha vissuto è talmente alta che è evidente abbia compiuto sulla se stessa adulta un lavoro che ha iniziato già quando era bambina e che non ha mai smesso di fare. Anni meravigliosi e terrificanti insieme, dice. Non posso chiederle tutto, d'altra parte su quegli anni Camila ci ha già scritto un libro, frutto di una grande introspezione. Però partiamo da qui, da questa altalena di memorie, dal meraviglioso e dal terrificante, dal suo ricordo più bello e da quello più brutto.
Il ricordo più brutto è sempre comunque legato all'Inghilterra. I miei mesi là sono stati per me un inferno, la solitudine, la paura di non sapere dove cazzo ero, quando avrei visto mia madre. Non c'era internet, non c'erano i telefonini, la follia. Io quei 3, 4 mesi, 6 che sono stata, non lo so, no, per me sono stati proprio, forse su quello che non perdono veramente poi la scelta dei miei di mandarmi lì da sola. Il più bello forse in India. Mi ricordo questa gang che andava in giro a Pune, di grandissima libertà, di grande esplorazione, di conoscere il diverso, di stare da soli tutto il giorno e fare quello che ci pareva e essere anche molto monelli, mangiavamo le patatine fritte al Blue Diamond, questi ghiaccioli al mandarino che passavano con questi ice cream wala, non so come io non abbia preso le peggiori malattie mangiando ghiaccioli congelati con l'acqua loro. Quindi probabilmente mi sono fatta gli anticorpi più forti del mondo. No, dei ricordi molto belli legati, sì, forse più all'India, a questo grande senso di libertà a un'età in cui di solito invece ti viene insegnata la disciplina, le regole. C'erano delle regole, però in realtà era molto lasciato a noi e al nostro buon senso. Certo, è un miracolo che non ci abbia lasciato le penne nessuno, questo sì.
La magia dell'India e l'angoscia dell'Inghilterra, di Medina. Medina è la comune dei bambini che aveva frequentato Tim Guest. Medina è la scuola che aveva visto crescere Venu. Medina è l'ultimo ricordo della vita di Kamla, prima di tornare, o meglio, di diventare una volta per tutte, Camila. I suoi genitori entrano in conflitto con i vertici quando questi decidono di chiudere le piccole comuni. Una storia che abbiamo già sentito raccontare da Nugata. La comune in cui Camila vive in quegli anni di ritorno dall'India è un'isola felice e si trova in provincia di Alessandria, in una villa meravigliosa, e quando viene comunicata la sua chiusura in favore di comunità più grandi, anche qui si deve affrontare la disperazione e l'ignoto e una nuova diaspora familiare. Camila viene mandata a Medina da sola, così come a Nugata aveva dovuto fare con Venu. Sono mesi molto difficili per lei, finché una sera i suoi genitori non decidono che è arrivato il momento di dire basta, e arriva una notizia.
Io avevo ricevuto un fax, perché ovviamente stiamo parlando degli anni Ottanta, io avevo 10 anni, e eravamo in un buco del culo della campagna Suffolk inglese, in questa mansion stupenda, sì, ma isolati da qualsiasi tipo di vita all'esterno, una setta, non è che si può cambiare in un altro nome, e avevo ricevuto un fax da mia madre dicendo ti stiamo riportando in Italia. E Shana, che era il responsabile della comunità in Inghilterra, che devo dire ho sempre ritenuto mio grande amico, non so perché, forse mi aveva preso in simpatia, ma mi ha aiutato moltissimo in quei mesi per me difficilissimi. La sera prima era tutto un complotto, era tutto una roba che non... Quindi Shana praticamente all'orecchio mi ha detto prepara le valigie, sei in partenza, non dirlo a nessuno, non parlare con nessuno, dai la buonanotte a tutti in maniera più normale possibile. E forse addirittura, io non so, io credo di aver dormito vestita, perché avevo capito che era una situazione che dovevo essere pronta. Sheila era a Medina, la sfiga voleva, in quei giorni, era venuta, perché lei faceva questi tour nelle comunità mondiali per andare a vedere, per terrorizzare, non so bene, io ero, in quello sì ero troppo piccola, non so che cazzo ci facesse lì, però era lì.
Senza dubbio l'esigenza di fare tutto in fretta e di nascosto era anche e soprattutto legata alla presenza di Sheila. Per questo Shana dà alla bambina delle indicazioni così precise e le incute questo senso di urgenza. E per questo Camila, che forse è troppo piccola per capire tutti i motivi dietro quella partenza, ma che senz'altro è cresciuta abbastanza in fretta da sapere con chi ha a che fare, riesce suo malgrado a confrontarsi con quella situazione insolita e angosciante e affrontare anche il colloquio con la temuta assistente di Osho.
Mi ricordo, aveva preso questo peluche che poi ho riportato a Milano, con cui ho viaggiato, e la sera prima della mia partenza... È stata veramente roccambolesca, quasi, cioè all'alba non potevo salutare nessuno perché appunto non doveva essere ufficiale, col cuore infranto perché non potevo salutare i miei amici, però avevo capito che o così o nulla. Sheila mi chiuse in questo ufficio amministrativo che c'era in comunità e mi fece queste mille domande, i tuoi stanno lasciando il mala, lasciare il mala voleva dire uscire dalla comunità. Questa è una cosa inaccettabile per noi. E io avevo ricevuto il fax da mia madre, avevo ricevuto queste indicazioni da Shana e quindi avevo capito che era lo showdown, stavo per andare via. E avevo capito perfettamente che Sheila avrebbe potuto impedire la mia dipartita se io avessi risposto nella maniera sbagliata. E quindi ovviamente ho subito capito che bisognava recitare e quindi l'ho rassicurata, io 10 anni che rassicuravo una pazza quarantenne dicendo ma Sheila ma questa cosa è indegna, io non so come mia mamma e mio papà possono pensare di lasciare il mala, ma non ti preoccupare io andrò lì e li convincerò invece che sbagliano. Io adesso sono ancora stupita di come una quarantenne possa essere così stupida e ingenua da pensare che una bambina di 10 anni. Però bene, ben per me, nel senso che era talmente alto il livello di follia e di fanatismo che in quel momento ha giocato a mio favore il suo fanatismo. E io questo lo capì. Ho capito che dovevo assolutamente far leva sul suo fanatismo. Si chiama sopravvivenza, si chiama saggezza da strada, intelligenza emotiva, chiamala come vuoi. Quindi quindi lei mi lasciò andare e mi ricordo che mi aveva chiuso a chiave nell'ufficio, che era una cosa che mi aveva molto disturbato e molto anche inquietato. E quindi quando mi lasciò andare dissi: ok, ci siamo, stai vestita, fai le valigie, sai, mi da ridere. Avevo due cose in croce e tra l'altro non erano mie, avevo scelto di portarle con me, ma era tutto della comunità.
La piccola Camila torna verso l'Italia, dove l'aspettano i suoi genitori. Sale sull'aereo da sola. Arriva all'aeroporto da sola. Ha passato tutto questo tempo senza di loro. E mentre torna a casa, già sa che la sua vita Sanyasin sta per finire. Parte con poco più di nulla, perché nella comune nessuno possiede niente. Quello che riporta indietro è praticamente solo se stessa.
Assolutamente avevo l'aspetto di una zingara, tanto che appunto a Linate, credo, o a Malpensa, non so dove atterrai, comunque all'aeroporto dove atterrai sola a 10 anni, la polizia mi fermò e fece una marea di domande. Avevo questo Walkman che avevo portato via dalla comunità, rubandolo, perché poi di fatto era un rubare, e non aveva la parte superiore che ricopriva la cassetta e andava solo se mettevo uno stuzzicadente tra le due ruote per far passare il nastro, perché altrimenti mangiava il nastro. Avevo questa cassetta, credo che fosse di Prince, e lo dovevo tenere quindi orizzontale con queste cuffie tutte rotte, con una gonna, mi ricordo, sempre ovviamente questi colori del tramonto dei Sanyasin, e mi ricordo che avevo una macchia così di inchiostro. E non so, probabilmente ero molto trasandata con questo capello lungo, perché non è che in comunità ti facevi carina, probabilmente spettinato, molto puliti, perché ci facevano lavare a mo' di lager, ci facevano lavare due volte, tutti i giorni, mattina e sera, doccia, col disinfettante, cioè la follia, perché avevano il terrore di epidemie, non ci si poteva baciare, c'erano tutte queste regole assurde, era scoppiata l'AIDS nel mondo, per cui c'erano queste regole. Io sui diari adesso ritrovo ancora quando scrivevo a mia madre: I send you a kiss, tra parentesi, I know I couldn't and I shouldn't, but this is, yeah. Quindi la follia, ci si toccava con questi guanti, mi ricordo i guanti chirurgici che oggi si usano, la follia di questi fanatici, per cui tutto era fanatismo, quindi molto puliti ma molto in disordine, molto sciatti. Quindi mi rendo conto adesso che quando la polizia si è vista arrivare questa bambina totalmente equiparabile a una nomade, zingara, rom, insomma chiama come vuoi, è evidente che mi abbiano fermato, e capisco perché. Da sola, dove arrivi, che cos'hai, mi hanno smontato questo Walkman, non so se pensavano che fossi una corriere della droga o qualcosa, ma avevano tutte le ragioni per pensarlo. Dove sono i tuoi genitori? Fuori, da una comunità di Osho, cioè, quindi mi hanno fatto una marea di domande e poi mi hanno accompagnato fuori per vedere chi c'era fuori, e mia mamma era venuta a prendere con i miei compagni di classe, quindi credo che allora la polizia si sia resa conto che si trattava solo di fuoranza hippie e alternativa, e di gente così, di questi strani hippie che avevano deciso di vivere una vita un po' così, di questa bambina che arrivava dall'Inghilterra.
Camila finalmente riabbraccia la sua famiglia e l'inizio della sua nuova vita è subito evidente, perché la madre compie un gesto che non ha bisogno di parole, e quel gesto per Camila significa che da quel momento in poi lei non è più Kamla.
Ricordo che quella volta, appena tornata all'aeroporto, mia madre mi sedette su una sedia e mi tagliò il male, cioè mi tagliò i capelli, con la scusa di tagliarmi i capelli, tagliò il mala, e di lì non si parlò mai più. Quindi mi ricordo queste palline che rimbalzano sul terreno, e quello che prima era il grande terrore, quindi di rompere il mala quando giocavi, quindi te lo dovevi mettere sotto l'ascella, noi bambini ce lo mettevamo così per non che non si ingancciasse nelle cose. Improvvisamente invece, e io avevo piena consapevolezza del fatto che mia mamma l'avesse sforbiciato apposta, non era un caso, e quindi avevo capito che si stava chiudendo un capitolo della mia vita. Non feci neanche domande, era molto chiaro tutto. Dopo Sheila, dopo quella fuga all'alba in macchina, era molto chiaro. 10 anni però, no?
La madre di Camila, come la madre di Tim Guest, distrugge il simbolo dell'appartenenza a quel gruppo e, come lei, dopo averlo fatto, non ne parla. Anche Camila non fa domande, perché sa che è arrivato il momento di iniziare una nuova vita. Ha abbandonato i suoi amici a Medina. Non vedrà più Shana, il suo insegnante, che, come abbiamo visto all'inizio di questo viaggio, dovrà fare i conti con il suicidio di uno dei suoi alunni. Non vestirà più gli abiti del movimento. Dovrà tornare nel mondo normale, tornare a imparare altri codici e cercare di farsi accettare da una realtà davvero molto diversa da quella a cui era abituata. In che modo ci riuscirà? Quali saranno i prossimi ostacoli da superare? Lo scopriremo insieme a lei e ai ricordi che continueranno a farsi spazio fra le sue parole. Io sono Roberta Lippi e vi aspetto per il prossimo episodio di Soli, qui su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Era Zero.